considera l'armadillo. Buongiorno a tutte e tutti da Cecilia di Lieto. No, non state per ascoltare una puntata di Considera l'armadillo. Quello che vi proponiamo oggi è la serata dell'11 marzo del 2025, serata che si è svolta nel nostro auditorium qui in via Ollearo. Si è trattato di un incontro con una straordinaria donna, Anna Giordano. Capirete alla fine che chiamarla la signora dei falchi ha un suo bel senso. Lei milanese, nata a Milano, che si è spostata poi con la famiglia da giovanissima a Messina, ha iniziato lì il suo straordinario lavoro di lotta contro il bracconaggio, ma insomma per la bellezza e per la natura. A organizzare il suo tour nel nord Italia sono stati Guido Pinoli di Selvatica Milano e Antonio Peruz di GOL, il gruppo ornitologico lombardo, che hanno coinvolto anche Considera l'armadillo, portando quindi a questa serata. Sono convinta che vi darà piacere questo ascolto per l'eloquio di Anna Giordano, che si faceva accompagnare nella serata da delle slide, da delle immagini, ma che insomma con un lavoro di taglia e cuci sono riuscita a eliminare, e quindi mi affido alla vostra sensibilità e alla vostra fantasia per capire, sentire, vedere quello che Anna ci racconterà. Buon ascolto.
Devo dire che, vabbè, Guido, hai dato il là alla mia facile commozione, anche perché Milano è la mia città di nascita, e quindi io sono tornata, ecco, dopo tanti anni, perché ho un ricordo bellissimo della mia infanzia, quindi oggi per me è un po' emotivamente forte la giornata. E poi ho avuto veramente un'accoglienza meravigliosa in questo nord che tutti dicono freddo, distaccato, invece c'è un calore umano che mi porterò con me. Domani tornerò in Sicilia, inizieremo il monitoraggio, continuerà la battaglia contro il ponte, quindi questo calore che ho sentito in questi giorni è stato veramente un dono prezioso. Quindi scusate la digressione, però sentivo di volervelo dire perché lo sento veramente forte. E poi Guido, che ha ricordato questa cosa, mi hai fatto venire la lacrima, quindi per favore... Io sono facile, purtroppo mi emoziono molto, e quindi vabbè, questo diciamo giro di incontri è per raccontare un po' sinteticamente, spero, 44 anni di battaglie che hanno portato dei grossi risultati. E lo stretto di Messina penso che lo conosciate un po' tutti, anche solo fotograficamente. È uno scrigno di biodiversità inverosimile, sopra e sotto il mare, perché poi sì, migrano gli uccelli, ma migrano anche gli insetti, le farfalle, i pesci, i cetacei. E il mare è un mondo meraviglioso, il cielo viene percorso da questi migratori, abbiamo anche scoperto la migrazione della cavolaia, quindi è stato veramente uno scoprire un mondo in ogni angolo di questo braccio di mare che separa la Sicilia dal continente, come diciamo noi. Infatti a Villa San Giovanni trovate il cartello "Benvenuti in Italia". E sul ponte vi dirò qualcosa dopo, ma nulla deve deturpare questo luogo meraviglioso, al di là dell'impatto ambientale. Allora, tutto è nato quando avevo una grande passione per la natura, enorme, gigantesca, e da piccola sognavo dove andare a vedere la migrazione, quindi immaginavo chissà di fare quali viaggi appena avrei potuto farli. Poi mi fu detto che a Messina, sulle colline, passavano i falchi e li uccidevano. Io ho detto, vabbè, non ci credo né all'una né all'altra, perché che io vivessi giù, perché da Milano, scusate, i miei genitori sono voluti tornare in Sicilia, quindi a 10 anni ho lasciato Milano, la mia maestra, i miei compagnetti di giochi di infanzia, e sono andata in Sicilia, e quindi vivevo già lì da quando avevo 10 anni. Ma non ci volevo credere che passassero i falchi proprio dove vivevo, né che li uccidessero, perché avevo appena scoperto la legge che li proteggeva. Insomma, durante una riunione avevo trovato questa legge regionale, l'avevo imparata a memoria, e quindi avevo scoperto che erano protetti tutto l'anno, vietato l'uso degli appostamenti, e in più era caccia chiusa. Quindi ho detto, no, devo andare a controllare. Quindi il 7 aprile dell'81 sono salita a Monte Ciccia, che è il monte che si vedeva prima dai bunker. Questa è la feritoia di uno dei bunker da dove loro si appostavano per vedere i falchi, sullo sfondo di Innammare, che è la cima più alta dei Peloritani, che sono dei monti meravigliosi. Questa foto l'ha fatta Lillo Pidalà, che è in sala qui, un fotografo bravissimo di origine siciliana che vive a Milano e che ha fondato la rivista di fotografia naturalistica Uccelli in Natura. E questa foto l'ha fatta lui dal bunker. Vedete come sono vicini i falchi, anche se ovviamente passano molto più vicini certi giorni. Questi sono costruzioni fatte apposta per uccidere i falchi. Io ho volutamente messo questa mappa vecchia della distribuzione del Pecchiaiolo, che è a destra, perché comunque è un migratore transariano, cioè significa che migra e va a svernare a sud del Sahara e poi raggiunge quell'areale di distribuzione che vedete con il più scuro, dove quando abbiamo iniziato nell'81 il Pecchiaiolo nidificava dal Lazio in su. Questo è un dato molto importante che poi vedremo e che mi emoziona tantissimo, penso che abbiate già forse immaginato. Ecco, questo è uno dei bunker di Monte Ciccia, ci dormivano qua dentro quando c'era l'arrivo dei grossi giorni, cioè dove ci sono i bunker sono i posti perfetti per ucciderli, cioè sono veramente delle costruzioni fatte in cemento armato per resistere al vento, perché il vento soffia veramente impetuoso nell'area dello stretto, è una delle zone più ventose del Mediterraneo. Questo era in costruzione nell'81, quel cerchio che vedete è una chiazza di cemento che rappresenta, che è un disegno molto diciamo semplice del falco pecchiaiolo, con uno dei suoi nomi dialettali che è ara, adorno, orro oppure l'uccello, che sono i vari termini che venivano usati per indicare il pecchiaiolo, perché poi c'erano bracconieri che sparavano soltanto al falco pecchiaiolo, altri che sparavano a qualunque specie. I bunker non erano soltanto sui crinali, nei punti critici, ma erano anche negli angoli delle case. Nelle giornate di grande passaggio sparavano anche dai tetti delle case, dai balconi, dagli angoli delle strade, dai casotti di campagna. In Calabria, dove approdano poi dopo aver attraversato lo stretto, ci sono giorni che entravano a Reggio Calabria e venivano uccisi direttamente in città, oppure nelle valli di Catona, Gallico, Archi e così via. Abbiamo iniziato con denunce quotidiane dopo la scoperta di queste stragi. Quando sono andata a Monte Ciccia quel primo giorno, quando hanno capito, io avevo 15 anni, il mio compagnetto di osservazioni / avventure per i monti ne aveva 14, hanno capito che non eravamo escursionisti quando abbiamo tentato di recuperare una poiana che avevano appena sparato. Io avevo raccolto una cartuccia esplosa che aveva stampigliato il falco pecchiaiolo con la scritta "Adorno", l'avevo messa in tasca. Al ritorno ci hanno circondato, erano tutti armati, fucili, pistole e coltelli. Al mio amico hanno strappato la borsa, l'hanno svuotata per cercare la cartuccia, ci hanno invitato a non tornare, in vari modi. Dopodiché ci hanno fatto andare e io non mi dimenticherò mai una farfalla che si è posata su una cartuccia esplosa ero, piangevo di rabbia, proprio di tristezza, perché poi vedere uccidere ciò che ami di fronte a te, l'impotenza, la rabbia è devastante. E io, quando ho visto quella farfalla su quella cartuccia, ho giurato a me stessa che quello sarebbe stato il primo dei loro ultimi giorni. E da lì è iniziata questa avventura, tra virgolette. Quindi abbiamo iniziato con le denunce alle forze di polizia per molti anni. Nell'82 abbiamo fatto una manifestazione, nell'83 ho organizzato l'assemblea della Lipu a Messina, all'epoca ero delegata della Lipu, mi diede l'incarico Francesco Mezzatesta, e poi articoli, lettere sui giornali, insomma tanto lavoro. E poi dopo l'83, quando non successe per fortuna nulla durante la manifestazione, decisi che era tempo di iniziare un presidio fisso. Io andavo ancora a scuola, ma non vi sto a raccontare i dettagli perché poi finisco dopo domani mattina. Durante la prima manifestazione, davanti alle forze dell'ordine, ci strapparono i cartelloni dalle mani, gli diedero fuoco, impedirono l'accesso, c'era anche la RAI, impedirono anche alla RAI l'accesso. Dopodiché nell'83 non successe più nulla, e quindi nell'84 decidemmo di fare questo primo campo, questo primo presidio, con le roulotte che abbiamo chiesto al comune perché non sapevamo dove dormire. Poi mi denunciarono per furto di roulotte, conobbi un bravo maresciallo dei carabinieri e quindi con lui abbiamo fatto un sacco di sequestri di animali protetti, quindi insomma il bicchiere mezzo pieno era questo. È stato un campo molto avventuroso, devo dire molto faticoso, perché era proprio un presidio fisso, non era più un chiedere al mio amico «Senti, andiamo a farci un giro in montagna». Io non avevo la patente, non avevo il motorino, avevo solo la bicicletta, quindi insomma gli dicevo facciamoci un giro in montagna, andavamo e poi pigliavamo freddo, minacce eccetera, però almeno riuscivamo a fare un minimo presidio. Quindi l'84 fu l'anno di svolta, il primo anno in assoluto, e da allora ogni anno dall'84 presidiamo i monti. L'area è molto vasta, all'epoca conoscevamo solo Monte Ciccia, ma poi a poco abbiamo scoperto che i punti da cui sparavano, sto parlando ovviamente del versante siciliano. In Calabria gli appostamenti vanno da sud dell'aeroporto di Reggio Calabria fino a quasi Bagnara, per tutte le altezze, diciamo. E perché cosa succede? Che in Sicilia si concentrano con certi venti, una termica ad esempio che parte da qua di 50 pecchiaioli, poi nella traversata arriva in 50 punti diversi. Quindi lì poi c'è l'appostamento più giù, più su, quello è mio, quello è tuo, insomma è sparpagliato. Con il vento di scirocco cambia tutto, perché lo scirocco li spinge sul versante tirrenico e in Calabria ne vedono pochissimi e vengono proprio salvati. Cioè la beffa era che col maestrale o li uccidevano nei punti fissi in Sicilia e in centinaia di posti in Calabria, con lo scirocco si salvavano in Calabria ma venivano trucidati in Sicilia, quindi non avevano scampo. È una zona vastissima, non vi dico quante migliaia di chilometri abbiamo fatto negli anni. Questo è un bunker micidiale, nelle feritoie, in queste strisce di cemento che vedete, c'erano scritte cimitero degli adorni, calamità dei rapaci di cui non si passa. C'era un'altra frase che mi sono scordata di inserire: attenzione e pazienza, perché tu devi essere paziente con i migratori, cioè non è che arrivano tutti i giorni, quando dici tu, possono esserci giorni in cui non passa nulla. E poi abbiamo scoperto negli anni, capito, che molto dipende dal meteo nel canale di Sicilia, poi ve lo spiegherò meglio, e giorni in cui non riesci neanche a contarli, cioè proprio c'è Ivan Adami in sala, che un giorno gli ho chiesto aiuto, passavano sulla dorsale, era scirocco leggero, il vento è la chiave di tutto, cioè il vento è quello che determina la rotta, eccetera. Eravamo sulla dorsale, passavano da lì, però lo scirocco, sto vento maledetto, oscillava, quindi ogni volta che aumentava li spingeva sul Tirreno. Quindi sono andata in avanscoperta in questa zona, che per fortuna nel frattempo era diventata altro dalle stragi, e a un certo punto l'ho chiamato e ho detto: Ivano, non riesco a contarli. È venuto e vi dico una scena indimenticabile, una cosa meravigliosa: i falchi da 50 centimetri dal suolo fino a 200-300 ovunque. Cioè, dove puntavi gli occhi c'erano falchi. Una cosa meravigliosa. Nessuno nei bunker, nessuno sparo, tutti salvi. Una cosa bellissima. Si sparava a tutto, dal più piccolo al più grande. Poi nel centro recupero che abbiamo fondato nell'89 con varie vicissitudini, abbiamo ricoverato ad oggi 155 specie diverse, che è una cifra incredibile, però è una rotta migratoria, quindi capita veramente di tutto, dall'aquila imperiale all'avvoltoio monaco, al grillaio, alla gru, insomma di tutto e di più, l'elenco non lo posso fare. Questa è Deborah Ricciardi, che quando ho aperto la sezione della Lipu a Messina mi scrisse una letterina: cara signora Giordano, sono una sociale della Lipu, vorrei darle una mano. Io la prima cosa che le ho detto: non chiamarmi signora, perché lei aveva 12 anni, io ne avevo 15, quindi insomma signora era un po', come dire, la prima volta poi che mi hanno chiamato signora io mi giravo e facevo: ma chi, con chi parlano? Vabbè, e persona fantastica, meravigliosa, con un cigno reale. Quando al nord gelava, i cigni lasciavano il nord, venivano in Sicilia e li massacravano. Questo l'abbiamo salvato. Piviere tortolino, falco di palude, insomma di tutto e di più veniva sparato. Questa è la mia macchina bruciata nel 24 aprile dell'86, e la mia pandina è stata proprio un colpo, anche perché l'avevo chiamata con il nome di un airone nitticora di un mio amico israeliano che avevo conosciuto, che poi è morto, e quindi ci tenevo tantissimo, ed è stato veramente brutto perché comunque è un atto violento, però quell'atto è stato un po' un autogol, perché fare una cosa del genere ha richiamato l'attenzione, e quindi diciamo che finalmente gli appelli che continuavamo a fare per la legalità, per il rispetto delle leggi, hanno avuto un input forte e importante. Tavolette coi chiodi, ruote tagliate, insomma erano quasi, non vi dico all'ordine del giorno, ma quasi. Poi ci sono stati anche spari nella notte mentre i ragazzi andavano a cercare i richiami per quaglie, perché un altro tipo di bracconaggio è quello di attrarre le quaglie migrano di notte, quindi non le puoi uccidere di notte, allora le attraggono con il richiamo, loro pensano che bello, c'è un sacco di cibo, mi fermo e mi riposo. Ovviamente non c'è il cibo, comunque non ci sono, diciamo, altre compagne fino a quel momento, poi di giorno vanno e le uccidono. Tra l'altro vengono usati i Flobert, che sono dei fucili con una minore potenza, e quindi non senti neanche lo sparo e diventa molto più complicato, diciamo, reprimere il bracconaggio. Quella notte gli hanno sparato al parabrezza, stiamo parlando del 1989, insomma è stato un po' dura. Poi hanno fatto un attentato molto grave al corpo forestale dello Stato in Calabria, hanno ferito gravemente una guardia, insomma hanno buttato a mare i volontari in Calabria, sempre nel 91. Molto pesante, i primi 10-12 anni sono stati veramente pesanti. Questo nell'89, alla mia attenzione, nel punto di osservazione di Monteciccia. Monteciccia era, diciamo, non ci potevamo andare, era proprietà privata, il versante dei bunker, e quindi ci mettevamo a portare la castanea su un terreno di fronte, e ci hanno fatto trovare questo messaggio. E poi importante, fondamentale, è stato l'aiuto di tutte le associazioni internazionali, perché poi a poco si è sparsa la notizia. C'è stato un articolo molto importante nel quotidiano più importante in Svezia, non so pronunciarlo, però insomma è lì, la Germania ci ha dato una grandissima mano d'aiuto. Ho conosciuto i ragazzi della DBFAO, della Poinabu, che hanno portato ogni anno dei volontari, insomma la presenza, il presidio fisso. Ecco, io ho soltanto iniziato un canto che poi è diventato un coro, cioè senza l'aiuto di tutti i volontari, alcuni dei quali sono qua in questa sala, io non avrei potuto fare nulla, così come non avremmo potuto fare nulla se le forze dell'ordine non avessero cominciato a far rispettare una legge dello Stato disattesa allegramente per anni e anni e anni. Quindi è stato, diciamo, un lavoro di squadra importante, bello, duro, ovviamente, perché poi chi rimaneva sul territorio tutto l'anno ovviamente insomma era più pesante, però senza l'aiuto dei volontari non avremmo fatto nulla. Quindi abbiamo avuto volontari da 19 paesi diversi, anche extraeuropei. Negli ultimi anni la collaborazione della nostra associazione con il WWF, la NABU, il progetto Nature, BN, insomma abbiamo veramente, continuiamo la collaborazione con tutti, continuiamo a portare avanti il campo, perché è vero che il bracconaggio è quasi scomparso, se non definitivamente non possiamo dirlo, perché ci può essere sempre una recrudescenza, però bisogna mantenere il presidio, bisogna mantenerlo, bisogna garantire la sopravvivenza ai falchi, bisogna continuare a controllare il territorio, perché ci può essere sempre un ritorno al passato. Io l'ho visto anche con l'ambientalismo, cioè questi anni siamo tornati indietro di 40 anni. Per chi fa ambientalismo sul campo è come un drammatico ritorno al passato, come se non avessimo fatto 40 anni di battaglie. Quindi c'è sempre da tenere l'attenzione. Qua stavamo leggendo la targa di una macchina, però c'era vento fortissimo e quindi abbiamo fatto la barriera umana per tenere fermo il cannocchiale. I bracconieri, non c'erano i cellulari, ecco, in particolare non da poco, non c'erano i cellulari, quindi io mi allenavo a correre, devo dire che insomma ho imparato a guidare molto velocemente. Avevamo i baracchini che avevano comprato i tedeschi per comunicare tra di noi, e c'era sempre qualcuno a casa, perché poi abbiamo fatto il campo a casa dei miei nonni, perché nessuno ci affittava la casa all'epoca per paura, e quindi c'era sempre qualcuno pronto al telefono a chiamare i carabinieri, eccetera. Allora molti bracconieri conoscevano il tedesco, quindi non potevamo più comunicare in sicurezza tra i gruppi. Abbiamo avuto un paio di anni i tunisini della Les Amis des Oiseaux, e allora abbiamo detto ok, allora parlate tra di voi in arabo, e hanno cominciato a parlare in arabo e poi ci traducevano. Io dicevo senti, ti devi dire questo, allora quelli riferivano in inglese, cose folli, però ha funzionato. Un anno mi sono accorta, ahimè, che i bracconieri capivano che passavano i falchi da noi, cioè noi capivamo che passavano i falchi da loro, perché loro si nascondevano e poi spuntava la canna, fucile, e un anno mi sono accorta, quell'anno, che loro lo capivano da noi, perché puntavamo il binocolo. Allora ho vietato categoricamente a chiunque di sollevare il binocolo. Passava un falco e cominciava a fare: senti, ma quello che ti sembra? Boh, forse un palude? No, non lo so, un'albanella? Boh, ma mi sembrava, forse era una minore femmina? Insomma, è stato un anno di falco SP, Circus SP, poi le schede erano in inglese, in tedesco, e poi siamo passati al latino, il latino esteso, poi però aumentavano i falchi, allora il latino appuntato era C aeruginosus, poi aumentavano i falchi negli anni e quindi diventava CA e Circus aeruginosus. Ma cos'era, un PA o un CA? No, era un CA. Insomma, Ennio Broccoli, comandante del nucleo operativo del Corpo Forestale dello Stato in Calabria, all'epoca venivano con gli elicotteri, quindi ogni tanto ci portavano i falchi feriti o venivano a sorvolare anche aree da noi. È stato fondamentale l'aiuto delle forze dell'ordine, veramente fondamentale. E un'aquila imperiale sparata dove vorrebbero fare il blocco di ancoraggio del ponte, in località Sperone, il 20 settembre del 1990, curata, salvata. La regione riconobbe che liberarla in Sicilia era troppo pericoloso per il bracconaggio, quindi l'abbiamo poi trasferita a Roma dopo diversi mesi, perché non avevamo una voliera idonea per riabilitare un'aquila, e io l'ho portata in treno spacciandola per un lampadario. Ho comprato la vettura letto speciale, e però il lampadario si muoveva. E quindi il cuccettista dice: ma si muove? No, guardi, l'ho chiuso male, insomma, vabbè, l'ho bloccato male. Poi, siccome io non amo dire le bugie, insomma, non mi va, ecco, allora alle 2:30, quando eravamo già avanti in Calabria, forse eravamo già in Basilicata, gli ho detto la verità. Devo dire che è stato molto comprensivo, abbiamo parlato fino alle 3:30 del mattino dell'importanza dei rapaci, bracconaggio, eccetera, quindi non mi ha buttato fuori dal treno con tutta l'aquila. Avevo paura di ammetterla nel vagone merci, perché un mio amico tedesco, tra l'altro, mi aveva detto: guarda che se sanno che tu hai un'aquila imperiale, ti trovi la fila sotto casa che se la vogliono prendere. Mi ha fatto prendere un colpo. Io all'epoca ero ancora giovane, la notte non crollavo come crollo adesso, quindi di notte uscivo e controllavo, perché il centro recupero era da me in campagna all'epoca, no? Ed avevo paura. Comunque, insomma, vabbè, l'abbiamo liberata poi in Israele, è volata benissimo ed l'hanno vista per oltre 4 mesi alla Hula Reserve, quindi recupero pieno, un esemplare meraviglioso.
Quella che state ascoltando è la serata dell'11 marzo 2025 all'Auditorium de Metrostratos. Era ospite Anna Giordano, la signora dei falchi, e l'incontro era organizzato da Guido Pinoli di Selvatica Milano, Antonio Peruzza del GOL, Gruppo Ornitologico Lombardo, e considera l'armadillo.
Io a 10 anni, quando mi sono trasferita da Milano a Messina, ho cominciato a comprare i cardellini. La paghetta settimanale, andavo con la bicicletta a Piazza Due Vie a Messina e li compravo. Quelli che potevo compravo. Andavamo in campagna dai nonni e li liberavo tutta contenta. Poi a 15 anni ho scoperto che era stravietato detenerli, stravietato venderli, stravietato comprarli, cioè era tutto illegale, quindi ho cominciato a chiedere il sequestro. E devo dire che a poco, insomma, i sequestri sono partiti anche senza la richiesta di intervento. Ed è una piaga, devo dire, ridotta rispetto a prima, ma ancora persiste. Allora, quello che è venuto fuori in tutti questi anni è che i migratori che passano sullo stretto di Messina, una rotta che nessuno conosceva, sono quelli che affrontano al momento, per quello che so io, il percorso più pericoloso di mezzo pianeta. Spero di avere il tempo di capire se è quella più pericolosa al mondo, però prima o poi ce l'avrò, spero. Perché quelli che passano da noi, prima di arrivare a Messina e poi arrivare anche qui, chissà, anzi sicuramente, devono affrontare ben 2700 km di deserto del Sahara e del Sahel, che è un ambiente ostile per eccellenza, per tutti gli uccelli ovviamente non legati al deserto. Chi va alla Gibilterra ha un percorso molto meno pericoloso, perché costeggia comunque zone dove ci sono fiumi, dove ci sono macchie di bosco, comunque dove c'è una possibilità maggiore di poter rifocillarsi, e anche meno impetuoso il vento. Chi va a Istanbul altrettanto, perché segue la costa orientale e comunque segue il percorso del Nilo e altri habitat. Dopodiché, mentre a Gibilterra il punto più ampio è 44 km e sul Bosforo 3 km, per arrivare in Sicilia, quindi prima ancora di arrivare sullo stretto, devono fare nel punto più breve non meno di 140 km di mare, che è un altro ambiente ostile per eccellenza. Cioè, un uccello terrestre che non ha più l'energia cade in acqua e muore. Quindi prima il deserto, pericolosissimo, poi il mare, pericolosissimo, poi arrivano da noi. Voi immaginate che fatica, arrivavano poi da noi e poi li ammazzavano. Quindi già io lo dico sempre ai ragazzi che vengono, alle persone che vengono al campo, cioè io ogni volta, acquisita diciamo questa maggiore conoscenza, vederli per me è già un miracolo, perché sono arrivati fin lì. C'è una cosa incredibile quello che fanno, perché poi il vento li può spingere molto più giù, cioè magari partono da Capo Bon e poi però si ritrovano a dover fare molti più chilometri, perché il vento li spinge giù o li spinge su, a seconda. Poi vi racconterò quella del falco cuculo. Io ho visto morire le rondini travolte dalle onde, sono stremati, perché poi in primavera vige il detto di chi tardi arriva male alloggia, perché devono conquistare il territorio migliore, devono avere cibo per la prole, quindi hanno fretta. Se c'è una perturbazione dietro l'altra, partono, cioè quel che succede, succede. E il 2 maggio del 2016, mi pare, ormai gli anni li confondo, ho detto, c'era un tempaccio, proprio nuvole nere, ma in genere le nuvole quando arrivano dal mare da noi è pioggia sicuro, vento forte. Eravamo sul tetto di casa mia in campagna e ho detto, vabbè, oggi non passa nulla. Non l'avessi mai detto. 9500 dal tetto di casa mia, di cui 3000 sotto il diluvio universale. Passavano con le penne che grondavano acqua, il che li appesantisce e quindi perdono energia e quindi possono anche morire prima o non farcela poi in un altro momento. Perché? Perché la sera poi è entrato scirocco che è durato 6 giorni, e quindi loro, pur di non rimanere bloccati per il vento che li avrebbe impedito di arrivare dall'Africa, sono passati comunque. Una cosa mai visto. Quindi veramente, cioè, ogni uccello che io vedo in primavera, anche in autunno volendo, è per me un miracolo. Questa è la zona protezione speciale dello stretto, che ingloba sia il lato di Messina che quello della Calabria, quindi tutta questa zona è riconosciuta dall'Unione Europea come area di importanza per la direttiva uccelli, che volano bassi, che loro comunque devono mangiare, cioè loro, io quello che dico sempre anche ai fautori del famigerato ponte, voi potete fare pure 100.000 ponti, ma loro continueranno a passare, cioè non è che cambierà la loro rotta, quello che cambierà è il numero dei sopravvissuti. Più ostacoli, più pericoli avranno, meno ne sopravvivranno. Questo è la palissiano. Qualche dato: primo anno 3.198 rapaci e cicogne, contro cui sono stati sparati 1.187 fucilate, quindi una percentuale altissima. Considerate che conoscevamo solo una parte dell'area, quindi ho messo solo alcuni dati perché impossibile metterne 41 anni. A poco, anno dopo anno, ovviamente, come spiegavo all'epoca ai bracconieri, Se tu uccidi un falco in primavera, tu ne hai uccisi da un minimo di 2 a 5-6, perché quello non si può più riprodurre. Quindi è ovvio che poi se tu non lo uccidi, quello ha più possibilità di riprodursi. A poco, quindi diminuendo il bracconaggio, abbiamo avuto questo incremento di alcune specie, in particolare il pecchiaiolo. Altre purtroppo hanno altri fattori di pressione che si sommano e quindi non è così facile. Nel 2018 per la prima volta abbiamo superato i 50.000, che mai avrei creduto nella mia vita di poter vedere come cifra. Nel 2022 sempre 52.000 e poi nel 2024 51.000. Nell'88 la rotta di Messina era ignota, cioè questa rotta migratoria era quasi completamente ignota alla scienza. Nel 2014 è stato scritto un libro, Migration Hotspot, The World's Best Bird Migration Sites. Tra i 28 siti scelti al mondo c'è Messina, e Messina è il who is who dei rapaci nel Paleartico occidentale. Quindi se voi volete vedere una specie particolare dovete venire a Messina. Abbiamo avuto un record incredibile nel 1992, Stefania Davani fece approfondì questa incredibile cifra, perché Andrea Corso vide il 25 aprile su Siracusa, Andrea Corso penso molti lo conoscono, vide 5.000 falchi cuculi in un'ora a Siracusa, che poi arrivarono poco a poco su Messina nei giorni seguenti, e Stefania verificò che era dovuto probabilmente a bassa pressione da Oriente, bassa pressione da Occidente, che li ha chiusi sulla Libia in corrispondenza di Siracusa, e loro nella loro fascia temporale tra il 25 e il 28 aprile, che è il picco in genere della specie, avevano questo corridoio che hanno preso. E quindi la popolazione di quasi tutta Europa è passata su Siracusa e poi da noi. L'anno scorso, il 12 maggio, con 10.888 rapaci in un giorno. Allora, per chi va in giro per migrazioni, se va a Panama ne vede milioni, se va a Eilat, fiumi di falchi, Bosforo dipende dalla giornata, ma anche lì ti perdi, cioè, il cielo pieno, però... Io personalmente sono andata in diversi posti a vedere la migrazione, ma la gioia che mi dà vederne 10.888, ma anche solo 2.000, ma anche solo 500 su questi monti non è la stessa cosa, non so come spiegarlo. Certo, se uno vede 1.500 cicogne bianche tutto insieme è bello, ma vederne 20 lì è tutta un'altra... Però è chiaro che passare da 3.000 alle cifre di oggi è comunque significativo. Purtroppo, cioè, abbiamo ancora situazioni in cui può succedere che spari. Questa cicogna nera è stata ferita nel 98, hanno sparato la salice, però quello che dico sempre è che noi facciamo la differenza, la nostra presenza può fare la differenza, la deve fare, tra una cicogna ferita o morta e una viva. Cardellini, giovane e adulto, d'estate li catturano all'acqua, quindi mettono acqua artificialmente o dove c'è miracolosamente, e li catturano, e durante il resto dell'anno invece con i cardi, con le reti eccetera, questi sono alcuni sequestri, e li imbracano, cioè alcuni vengono usati per richiamo, quindi con l'imbracatura, e questo è al centro recupero, ovviamente glielo stiamo togliendo, ne abbiamo liberati migliaia, abbiamo perso il conto, quello era un verzellino, questo è un cardellino, e questo invece è un cardellino con l'occhio cucito, prima lo accecavano con il fuoco, ora li cuciono, per la cronaca è stato salvato. Pomata oftalmica, era Deborah che lo stava scucendo, e pomata oftalmica per 7 giorni, ha recuperato e via. È la bellezza della natura che vince la cattiveria, la violenza gratuita. Quindi questa immagine, se mai riuscirò a scrivere il libro sulla migrazione, sarà o la copertina o la retrocopertina. Ci tengo veramente, cioè veramente una, perché questa collina erano stragi, veramente stragi, e finalmente ridotto il bracconaggio incombono altri pericoli. Il ponte a campata unica più lungo al mondo. Non vi sto a snocciolare tutti i motivi del perché no, di tutti i movimenti no ponte che si sbattono da anni a dimostrare che gli studi sono insufficienti, che ci sono criticità enormi, impatto ambientale devastante, parliamo solo di uccelli, non si legge bene, avrebbero, questi sarebbero i cavi, poi ci sono i pendini, ci sarebbero i pendini, le linee elettriche, le luci, insomma ci sarebbe un mondo di cose da realizzare, avrebbero questi cavi un diametro di 1,24 m circa e una lunghezza di 5.300 metri, Nel 2005 il WWF, anzi nel 2004 il WWF ha presentato un reclamo all'Unione Europea, un bel reclamo, per violazione dell'articolo 4 del paragrafo 4 della direttiva Uccelli. L'Unione Europea ha messo in mora il governo italiano per violazione della direttiva Uccelli. La società Ponte ha dovuto fare uno studio sulla migrazione degli uccelli, ha incaricato la SOS, la Società Ornitologica Svizzera, che ha fatto uno studio che ci ha lasciato attoniti, perché in meno di un mese e 10 giorni, perché il radar è stato rotto per 5 notti, hanno censito di notte, solo di notte, in una frazione microscopica dello stretto di Messina rispetto al fronte migratorio, la bellezza di 4 milioni e 300 mila uccelli che migrano di notte. C'è una cifra incredibile, che è un infinitesimale anche rispetto al reale flusso, perché poi la migrazione, sapete tutti che già a metà febbraio inizia, finisce a fine giugno, quindi un mese e 10 giorni è niente. L'altezza indica che una frazione di rapaci, compresa tra il 17 e il 46% del flusso, corre un elevato rischio di collisioni con la struttura. Cioè, sarebbe un'opera già solo per la rotta migratoria più importante al mondo per 4 specie, più vulnerabile di mezzo pianeta per quello che vi ho detto prima di quello che attraversa, che affrontano i migratori, sarebbe una strage garantita. Hanno fatto poi un rilevamento autunnale, 1,9 è il 26% dei rapaci e il 53% dei passeriformi. E sappiamo tutti più o meno che i passeriformi stanno diminuendo in maniera esponenziale per 1000 problemi legati al cambiamento dell'agricoltura, un incremento dell'alterazione della catena trofica, insomma ci sono vari motivi, non sto qua a elencarli. Quindi immaginate già solo per questo cosa significherebbe una struttura del genere. Contrariamente a quello che vogliono far credere, i siciliani e i calabresi non lo vogliono. Quindi sappiatelo, divulgate l'informazione che è importante, perché veramente non lo vogliamo. La prospettiva del ponte sarebbe, divisione del ponte sarebbe 74.175 metri, considerate che occuperebbe questa cifra metri quadrati di superficie aerea, ma su un pilone che è stato incrementato in altezza senza che sia stato mai più calcolato nulla di tutto ciò, ma neanche sullo studio sul quale taccio. Nulla, cioè un migratore come non ha mai potuto evitare di essere ucciso dai bunker costruiti apposta, pur vedendo il falco di fronte a lui ucciso, non riusciva a cambiare perché il vento lo spingeva lì, la morfologia dei luoghi è tale che è quella il percorso obbligato. Figuriamoci con un immenso, gigantesco, megagalattico ostacolo aereo lungo una delle rotte migratorie più vulnerabili di mezzo pianeta. Una strage. Le luci, questa è dal National Geographic, gli uccelli raccolti morti a Toronto. Le luci sono devastanti per gli uccelli. O distorsione ottica, perdono l'orientamento e cadono in mare, o vanno a sbattere direttamente. Quindi immaginate l'illuminazione anche solo del ponte, senza considerare i viadotti, i raccordi autostradali. Taccio sull'argomento. Allora, chiudo con questa frase che io adoro, di cui mi sono innamorata. Gli uccelli rappresentano, almeno ai miei occhi, la libertà che io non ho. Ecco, il mio volare con loro, però racchiudono anche quel coraggio, quindi hanno questo coraggio della loro libertà che è veramente faticosa. Quindi quando vedete un migratore che arriva, quando vedete le rondini che arrivano nei vostri giardini o andate in giro e vedete qualunque migratore, pensate alla fatica che ha fatto per arrivare fin qui e per riuscire a continuare il ciclo della vita. E quindi questa frase io l'adoro, lo so che forse la mia spiegazione è un po' come dire frutto della stanchezza, e un grazie con tutto il cuore.
Grazie Anna Giordano, grazie per queste straordinarie informazioni e per la tua emozione. Li senti, no? Li senti. Anna, però tu dicevi appunto che da sola non avresti potuto fare nulla, e questo è chiarissimo, però tu tutta questa energia da dove l'hai presa?
No, è la rabbia, perché io proprio ho sempre amato la natura e quindi mi faceva una rabbia incredibile vedere uccidere ciò che io avevo il diritto di vedere vivo e libero, no? Quindi quello che dicevo anche a loro era: a te la legge dà il diritto di uccidere quello che tu puoi uccidere per legge, io ho il diritto di vederli passare vivi e liberi, quindi tu non puoi violare il mio diritto. La forza, devo dire che è molta, non lo so, è stata veramente un po' una follia, però è stata proprio la rabbia che mi, io non potevo, cioè quando ho visto uccidere i falchi la prima volta, io non potevo tornare a casa e non fare niente, cioè mi sarei sentita complice.
Senti,
cioè, avrei fatto essere, cioè è come se li avessi uccisi io, se io mi stavo zitta e non avessi fatto nulla. E poi ho avuto dei genitori fantastici che mi hanno lasciato la totale libertà. E io, una figlia come me, penso che sarei finita alla neuro.
Sì.
No, vero?
Ti credo. Decisamente.
Credo perché, cioè, però loro totale fiducia e quindi anche grande responsabilità, senso di responsabilità, perché poi quando ti danno fiducia la ripaghi, cioè non sei così incosciente. Sì. Quindi devo dire che ho avuto dei genitori che hanno rispettato questa mia passione, proprio enorme rispetto, e quindi mi hanno lasciato libera e mi hanno anche aiutato.
Anna Giordano, noi abbiamo dato per scontato forse la questione dell'adorno, c'è cioè addirittura, no, una operazione adorno, perché questa è una tradizione. È più siciliana o calabrese? Se la giocano tra tutti e due?
Allora, le prime testimonianze sono di metà dell'Ottocento, 1874 se non sbaglio, e dalla Calabria. Poi furono fatti vari editti che vietavano la caccia, molto poco rispettati. E io credo che sia stata importata in Sicilia. Probabilmente chi poteva permetterselo ha pensato: partono dalla Sicilia, quindi vado in Sicilia e li ammazzo prima che arrivino in Calabria.
Certo.
E poi da lì si è radicata in Sicilia.
Che poi voleva dire uccidere questi uccelli e adorno perché venivano esposti.
Sì, io penso di aver capito che era adorno perché adornava, perché ogni pecchiaiolo è diverso dall'altro, cioè hanno una varietà di piumaggio incredibile, dal più bianco al più scuro, al più rossiccio, cioè sono uno diverso dall'altro, quindi il posto era per questo adorno, ed era una tradizione. In Calabria si diceva che era perché se non lo ammazzavi non avresti avuto garantita la fedeltà coniugale, e in Sicilia no, però era una tradizione, cioè veniva considerata una tradizione. Quando io parlavo con gli adulti dell'epoca, io ragazzina che insomma mi facevo fatica a farmi ascoltare: ah, ma è una tradizione, che vuoi che cosa che succeda?
Certo.
No, è una tradizione, come può anche cambiare. Ah, non ci riuscirai mai. L'hanno sempre fatto, cosa ti cambia? No, cambia. Ci sono altri problemi nel mondo, ok, affrontali tu. E così via, insomma, era un continuo,
certo.
Di... Però, sì, cioè, poi in Sicilia dicevano che se si fossero fermati a nidificare non li avrebbero sparati.
Quindi era un dispetto perché non si fermavano.
Strano, erano discorsi strani che io sinceramente, perché poi ho parlato tanto con loro,
immagino bisogna conoscerli per capire,
sì, ma
anche
per
come
spiegare,
agire,
certo. Devi spiegargli l'importanza, devi spiegare il fatto appunto che se ne uccide uno in primavera praticamente anno dopo anno diminuiscono perché non possono andare a riprodursi, quindi poi tu fai un danno. Insomma, ho parlato tanto, forse anche stasera ho parlato tanto.
È stato, credo, per tutti noi un piacere ascoltarti,
sì.
Anna
per
Giordano.
Per me raccontarla a voi.
Anna Giordano, beh, ti lo sei meritato, signora dei falchi, non si può dire che è sbagliato. Io vorrei ancora ringraziare intanto Selvatica Milano e Golla per aver organizzato questa tua tournée qui al nord, perché credo che sia stato prezioso per tutti noi ascoltarti. Io volevo anche, scusate, siccome non l'ho fatto all'inizio, volevo ringraziare tantissimo Giulio Ambrosio, che è il nostro tecnico e regista, che ecco, che era no, era perché non l'ho ringraziato prima e mi sembrava corretto.
Salve, io volevo chiedere, lei ha parlato di bracconieri che dalla Calabria si spostano in Sicilia, diciamo, adesso, in questi nel presente. Ma questo volevo chiedere se è dovuto al fatto che i bracconieri siciliani sono, diciamo, ora hanno le mani legate, quindi c'è un vuoto che i bracconieri calabresi cercano di coprire, vedono dei vantaggi, se è un problema, cioè che sta aumentando, se è comunque una minaccia. E poi volevo chiedere come mai vengono cuciti gli occhi degli uccelli, perché non lo so. Grazie.
Abbiamo, diciamo, notizie di tentativi di venire in Sicilia, tra l'altro li abbiamo anche presi, non recentemente, però insomma quelli che sono stati presi erano calabresi, e il pericolo c'è perché in Sicilia c'è una regione a statuto speciale e la forestale è in numero molto inferiore rispetto a 20 anni fa, quindi c'è un minore controllo al momento del territorio, infatti vengono anche i carabinieri forestali con delle pattuglie, però è, diciamo, un territorio più ampio dove possono, trovando il punto giusto, farla franca più facilmente rispetto ad altri territori. E in Calabria il fenomeno era fortissimo, è molto diminuito anche lui lì, ma non è ancora scomparso. Quindi da un lato ci sono dei locali che possono ricominciare o che decidere ex novo di provarci, perché ripeto, purtroppo corsi e ricorsi storici ci possono essere, in più con individui che vengono dalla Calabria confidando magari in posti più a sud dove noi non arriviamo, una volta sparavano 20, 30, 40, 50 colpi, tu potevi trovare il posto. Se io vado in un posto molto più a sud di dove controlliamo e aspetto che sparino, può passare un'intera giornata e io non sento niente, perché ora sparano un colpo e colpo sicuro, quindi diventa anche più problematico riuscire a cogliere il bracconiere. Il motivo per cui accecavano erano e sono convinti che cantino meglio, perché non vedono e quindi sentono questo, diciamo, sorvolo sul mio pensiero.
Dobbiamo trattenerci, Anna Giordano, sì, perché poi scappano le male parole. Una cosa, scusa, che ti volevo chiedere e poi davvero ci salutiamo. Pensavo, per quel che riguarda ad esempio il bracconaggio e le questioni venatorie al nord, ci sono comunque interessi economici forti, non solo legati al mondo delle armi, ma anche a tutto il traffico, ad esempio di richiami vivi che vengono venduti a prezzi altissimi, tutto il mondo. Mi chiedevo se per quel che riguarda la situazione del bracconaggio, ad esempio in Sicilia e in Calabria, la criminalità organizzata ha degli interessi, nel senso che non ci vedo un diretto interesse economico in questa caccia forsennata ai rapaci, ma è forse...
Allora, non abbiamo mai avuto le prove materiali, però intanto nel mondo, diciamo, che si dedicava alla caccia illegale ai rapaci c'erano criminali. Matricola a brase, c'erano soggetti che avevano precedenti, insomma c'è, e in più sotto il profilo dell'economia c'era l'affitto dei bunker. Io ho cercato di provare anche la tassidermia, ma è rimasta sempre una nebulosa oscura, ma l'anno scorso Carabinieri Forestali proprio a Messina hanno fatto un intervento forte con migliaia di esemplari morti.
Sì.
E in ogni cosa che è illegale c'è sempre, secondo me, una fetta di criminalità dietro le quinte che può, diciamo, governare, gestire, indirizzare, eccetera. E gli approcci all'inizio erano sicuramente da criminalità di un certo tipo.
Senti, Anna, l'ultima domanda davvero, ma allora... come si fa a sostenere, aiutarti e aiutare i nostri adorati rapaci? C'è il campo è attivo? C'è un modo di fare degli interventi anche magari di periodi brevi? Insomma, anche come si fa?
Allora, il campo inizierà il 15 aprile per i volontari fino al 23-24 maggio. E il periodo è libero, si può stare da uno a tutto il tempo, bisogna prenotare prima perché ovviamente ci sono posti, diciamo, limitati. Poi se si vuole organizzare autonomamente ormai ci sono B&B, però bisogna avere assolutamente la macchina, perché diventa improponibile prendere, accompagnare, non se ne parla proprio.
Cioè, certo, poi come guidi tu è meglio proprio di no.
Poi fate ora. No, meglio di no, perché il regista non posso...
Poi ti vengono a prendere, no.
Sì. Quindi poi per chi vuole venire, obbligo assolutamente a tanta pazienza, tanta. B, dalla maglietta a maniche corte al piumino, cappello di lana, sciarpa, guanti, calzamaglia di lana, perché si passa dai 35 gradi ai 2, come niente, nell'arco di 5 minuti, non sto scherzando, crema solare, occhiali da sole, binocolo e tanta pazienza, perché
certo,
tutto dipende dal vento. Quando mi chiamano e mi dicono io vengo il 23, ma passeranno, vero? Non lo so.
Non mi hanno telefonato.
No, non lo so.
E allora io vorrei davvero ringraziare enormemente Antonio Peruzzo, vicepresidente di GOL, Gruppo Ornitologico Lombardo, Guido Pinoli, Selvatica Milano, per aver organizzato questa tournée di Anna Giordano, la signora dei falchi, una donna splendida, e naturalmente Giulio Ambrosio per averci aiutato con la regia di questa serata, e grazie a tutti voi per essere venuti qui nell'auditorio di Radio Popolare. Grazie davvero.
Dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè, fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali, girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, eseguire ogni battito del mio cuore, capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove, da dove viene ogni tanto questo strano dolore, vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà. Tu sogni nel cielo. Thank you.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain.